Ecco che viene in questo testo una domanda che è piuttosto terrificante. Gesù passa insegnando per città e villaggi, mentre è in cammino verso Gerusalemme. Già questa introduzione pone il fatto che ecco, ci sono città e villaggi, ma c'è un'altra città. Lui è in cammino verso qualcos'altro, sta destabilizzando queste città e villaggi. E un tale gli chiede: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Ah. Chi si salva? Come funziona la salvezza? Come funziona il fatto che una persona si salvi? Quanti sono quelli che si salva? Chi si salva? Come funziona che io sto in una condizione di vita che non è alienabile? Ho salvezza o no? Ecco, il tizio fa una domanda di ordine burocratico, legale, quantitativo. Sono pochi o sono molti? A parte il fatto che sembra una curiosità, e la curiosità è cosa da guardare con molto sospetto, diciamo così, che la curiosità difficile che venga dallo Spirito Santo. Dallo Spirito Santo viene la carità, viene la premura, non la curiosità, è diversa. Come si fa a fare questa domanda? Ma quanti sono quelli che si salvano? Come se io stessi dicendo, ma mio fratello muore o vive? No, questa non è una domanda che io posso mai fare senza il coinvolgimento del mio cuore. Può esserci qualcuno che non si salva e io resti tranquillo? Ma lui non si è salvato, sai com'è? Capita, che cosa mi importa a me? È mio fratello. Stiamo scherzando? Ma il problema della salvezza è un problema che per il Signore implica che lui cammini verso Gerusalemme, cioè verso cosa sta camminando? Lo ha già annunziato qui. Sta camminando verso la morte e la resurrezione, sta camminando verso il dolore, verso la violenza dell'uomo che lui assumerà per poterla redimere, per poterla illuminare con l'amore di Dio. Sono pochi quelli che si salvano. Questa è una domanda che non dovremmo fare se non in mezzo alle lacrime, con l'angoscia di pensare che c'è qualcuno che non si salva, che c'è qualcuno dei nostri fratelli, qualcuno intorno a noi. Questo non è un argomento che possiamo affrontare con freddezza. Infatti il Signore Gesù non dice se sono pochi o se sono molti, dice come ci si salva, perché questo è l'argomento. Lui dice a loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare ma non ci riusciranno. E non è fredda questa indicazione. È ciò che, pur se duro, vuole svegliare il suo ascoltatore. Mentre questo tale ha fatto una domanda in terza plurale, sono pochi quelli che si salvano, Gesù passa alla seconda plurale, sforzatevi di entrare perché molti cercheranno di entrare ma non ci riusciranno, allora voi sforzatevi, cioè poniti il problema della tua di salvezza, non starmi a fare domande accademiche su ciò che decide della eternità dell'uomo, cosa spaventosa noi. Abbiamo un'intuizione molto sbiadita della gravità di questo argomento. Il testo greco dice combattete per entrare nella porta stretta, c'è cioè una battaglia. E questa porta stretta, che cos'è? È piccolina piccolina per cui i sovrappeso hanno difficoltà? Vuol dire che l'invito alla cura dimagrante? No, questa porta stretta non è stretta nel senso spaziale. Ma, come vediamo dal resto del testo, che dice: il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta e voi rimasti fuori comincerete a bussare. Ovvero sia, la porta è stretta nella sua apertura, è aperta per un tempo che è stretto. La porta è chiusa a un dato momento. Si apre una porta temporale, non spaziale. Questa porta è l'occasione. Noi abbiamo occasioni per salvarci, non teorie da fare sulla salvezza, non chiederci se sono pochi o se sono molti, allora studiando la percentuale io vedo un pochino dove dovrei capitare grosso modo. No, io ho delle occasioni. Perché? Perché il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta. Mamma mia, uno dice, ma perché? Ma se Dio è buono, ma se Dio ci ama, ma perché chiude la porta? Perché la nostra vita non è un videogioco, perché la nostra vita non è un film degli anni 50 del western dove arrivano i nostri. La nostra vita è seria. Io non sto giocando, La mia vita non è giocare. Questo è molto importante, che io passi dal pensare di vivere come un artista che però sotto ha alla rete, che se casca non si fa niente, al pensare che la mia vita è grave, è seria, sto giocandomi qualcosa di molto importante. Posso giocarmi la salvezza di un fratello e posso giocarmi la mia salvezza. Questo non vuol dire entrare in una sopravvalutazione dei miei atti, perché comunque il Salvatore è sempre un altro. Però io, di mio, ho da entrare in quella porta. E se non ci entro, non ci entro. Non è vero che è lo stesso peccare o non peccare. Non è vero che è lo stesso obbedire o non obbedire a Dio. Non è vero che è lo stesso andare per le vie del progetto che Dio ha sulla nostra vita o non andarci. Questo cambia radicalmente. Non è vero che io posso accumulare un'altra giornata di non amore con la sposa che Dio mi ha affidato. Non è vero che io posso essere un altro giorno latitante con i figli che Dio mi ha dato. Non è vero che io posso essere un'altra volta pressappochista, mediocre sul lavoro. Il mio lavoro è una porta aperta sulla grandezza, sul banchetto, sulla gioia di stare con il padrone. E diventerà una porta chiusa. C'è una ineluttabilità, c'è un termine, deve esserci un termine. Chiedo perdono per l'esempio profondamente banale, ma senza esami non si studia. Non ho mai visto uno studente che studia di suo. Quando c'è l'esame attacca a studiare. Non c'è niente da fare. Se non arriva l'esame uno non studia, perché solamente l'esame mi dà il riscontro oggettivo di quello che sto facendo. Perché senza un termine, io non capisco che cosa sto facendo e mi sembra tutto uguale. Cioè non capisco cosa cambia se io lo faccio o non lo faccio. È così. E così ci sono le studiate di aprile per salvare l'anno, quando non maggio. E questa è la realtà, che alla fine siamo in molti che la cultura ce la siamo fatta così, sotto esame, perché siamo poveri. E solamente il fatto che la porta si chiude ci dà il senso dell'occasione. È brutto come esempio forse, ma è reale. La nostra vita non è una promozione certa, no. Tante volte vorremmo intorno a noi persone che si rendono conto delle occasioni che hanno. Vorremmo avere persone intorno che capiscono quando è il momento di venirci a trovare perché stiamo male e che il tempo è troppo tardi, che non mi puoi venire a trovare quando non capisco più niente perché ormai sono andato. E che c'era il momento per volermi bene e l'hai perso. Quante volte soffriamo per la indolenza di chi abbiamo intorno, ma questo ci parla del nostro cuore, del nostro bisogno di entrare per la porta. Perché noi possiamo ingannarci. In questo testo si dice: abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Per noi cristiani che cosa terribile, abbiamo mangiato e bevuto in sua presenza, abbiamo ascoltato l'insegnamento. Ma egli ci dirà: non so di dove siete, cioè mette in discussione la loro origine. Non dice che loro non hanno mangiato insieme. Non dice il Signore che non siamo stati alla mensa eucaristica o che non abbiamo ascoltato tante meravigliose e splendide catechesi. Dice che non sa di dove siamo, cioè nasciamo da altre parti. La nostra origine non è la sua parola, la nostra origine non è la sua opera. Siamo operatori di ingiustizia, malgrado siamo stati in mezzo alle cose sante. Operatori di ingiustizia non vuol dire che abbiamo fatto chissà che grande male, ma non abbiamo fatto la giustizia. L'ingiustizia è ciò che semplicemente non è secondo il nostro rapporto con Dio. Dobbiamo sapere il senso di giustizia in ebraico, che non è una giustizia legale, è il giusto rapporto con Dio. L'ingiustizia è non essere in rapporto con Dio. Essere operatori di ingiustizia vuol dire che sì, mangiavate il mio pane, bevevate il mio vino e ascoltavate la mia parola, ma i vostri atti non erano in relazione a me. Non vi conosco, è interessante. Non so di dove siete. Non c'è intimità fra di noi. Non ci conosciamo. Non so di dove siete. Allontanatevi da me. È interessante che questa è la condanna. Allontanarsi da Cristo. Io non so quante persone si spaventano a questa idea. Forse qualcuno si spaventa all'idea: non avrai più da mangiare, non avrai più, non so, comodità, ti sarà tolta la tua casa. No, qui la minaccia è: sarai allontanato da me. Questo è lo stesso Vangelo di Luca, quello che farà dire a Cristo sulla croce al buon ladrone: oggi sarai con me nel paradiso. Cioè stare con Cristo e stare in paradiso. Allontanatevi da me, dove sarà pianto e stridore di denti, ovvero sia dove si sta male. Con Cristo si sta bene, lontano da Lui i denti digrignano e il pianto della rabbia fa sì che diventiamo cani rabbiosi che mostrano i denti, cioè diventiamo persone arrabbiate e infelici, lontano da Cristo. Con Cristo stiamo nel bene. Allora c'è da farsi una semplice domanda: oggi che occasione mi dà Cristo per stare con Lui, per entrare per la porta stretta che Lui mi dà? Qual è la mia porta stretta? Forse la porta stretta è proprio la situazione che uno sta rifiutando. Fidarsi di Dio nelle cose che uno sta vivendo. Questa, forse, è la nostra porta stretta.